al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Carlo Gnocchi nasce a San Colombano all'Ambro, provincia di Lodi, il 25 ottobre 1902. Viene ordinato sacerdote nel 1925. Il primo impegno apostolico è quello di assistente d'oratorio a Cernusco sul Naviglio e a Milano. Le sue doti umane e spirituali e la sua capacità di comprendere e di formare i giovani inducono nel 1936 l'allora arcivescovo, il cardinale Schuster, a nominarlo direttore dell'Istituto Gonzaga di Milano. Dopo l'entrata dell'Italia in guerra, nel 1940, Don Carlo si arruola come cappellano volontario tra gli alpini e parte per il fronte greco-albanese. Nel 1942-43 è al fianco degli alpini della Tridentina nella campagna di Russia e anche durante la drammatica ritirata del contingente italiano. In quei mesi la vicinanza agli alpini feriti e la vicinanza ai morenti fa maturare in lui l'idea di realizzare un'opera di carità che si concretizza dopo la guerra nella Fondazione Pro Juventute. Rientrato in Italia nel 1943, Don Carlo si reca personalmente a visitare le famiglie dei caduti per offrire loro conforto morale e materiale. Nello stesso periodo si prodiga per aiutare numerosi partigiani a fuggire in Svizzera e per questa sua azione viene arrestato dalla SS con l'accusa di spionaggio e di attività contro il regime. Sul finire della guerra, il progetto ideato in Russia inizia a prendere forma concreta con la sua nomina a direttore dell'Istituto Grandi Invalidi di Erosio, dove accoglie i primi orfani di guerra e i bambini mutilati. Nel 1949 l'opera di Don Gnocchi, la Federazione Pro Infanzia Mutilata, ottiene il riconoscimento ufficiale della Repubblica Italiana. Successivamente nel 1952 la federazione viene sciolta e sostituita dalla Fondazione Pro Juventute. Nel pensiero di Don Gnocchi i collegi della fondazione dovevano essere luoghi tesi a favorire la maturazione affettiva, intellettuale, ricreativa e occupazionale degli assistiti, fornire cure mediche e chirurgiche finalizzate alla riabilitazione e offrire un'istruzione scolastica e professionale. La sua metodologia riabilitativa trova realizzazione concreta nel Centro Santa Maria Nascente di Milano, centro pilota per i poliomielitici, del quale Don Carlo poté assistere alla posa della prima pietra nel settembre del 1955. Sì, perché nel 1956, a soli 54 anni, Don Carlo Gnocchi si spegne a Milano il 28 febbraio. L'ultimo suo gesto profetico è la donazione delle cornee a due ragazzi non vedenti, quando in Italia il trapianto di organi non era ancora disciplinato da apposite norme legislative. Molti si preoccupano di stare bene, assai più che di vivere bene, per questo finiscono anche per stare molto male. Cerca di fare tanto bene nella vita e finirai anche per stare tanto bene, annotava Don Gnocchi sul diario di una sua conoscente. Ben trovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta. Saluto Mario Scattoni in console, Efa Rohrmann e Maria Serena Tullio in regia. Io sono Fabio Colagrande. Si celebra domenica a Milano, in Piazza Duomo alle 10, il rito di beatificazione di Don Carlo Gnocchi alla presenza dell'arcivescovo Angelo Amato, prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi, rappresentante di Benedetto XVI. Noi parliamo della figura di Don Carlo Gnocchi, innanzitutto con un primo ospite che saluto e ringrazio, Monsignor Ennio Apiciti, il responsabile del Servizio Diocesano di Milano per le Cause dei Santi e postulatore diocesano per la causa di beatificazione. Monsignore, buon pomeriggio e grazie per aver accolto il nostro invito.
Grazie a lei, saluto anche tutti gli ascoltatori.
Ecco, le chiedo come vive l'Arcidiocesi di Milano la vigilia di questa beatificazione.
Beh, con un entusiasmo vie più crescente, appunto, siamo ormai un po' quasi, oserei dire, preoccupati per le dimensioni che sta assumendo il fenomeno, la promessa di presenza in piazza che sta facendo saltare tutti i numeri programmati, ma è questo anche il segno di quanto sia ancora vivo oggi, nonostante siano passati 53 anni, questo prete, la sua fama, il suo esempio. Veramente la gente sta chiedendo dappertutto di parlare di lui, di riflettere su di lui, preti, laici, ogni tipo di associazione ecclesiale.
Ecco, come spiegare il grande affetto, il grande fascino che questa figura spirituale esercita ancora oggi, 53 anni dopo?
Sentivo prima nel profilo biografico appunto la citazione di quella frase che ha scritto sul diario della cugina. Credo che si possa spiegare lì, oppure riprendendo dopo quella. E questo prete è stato un prete entusiasta, in un'epoca in cui tanti erano i drammi, le sofferenze, le preoccupazioni, dove era forse più facile scoraggiarsi o lamentarsi. Ha sempre colpito questo suo entusiasmo, questo suo ottimismo, lui stesso parla di solare ottimismo, fiducia nel tempo, fiducia nel mondo. C'è una bella frase, lui dice: se dovessi rinascere 1000 volte e dovessi scegliere il secolo in cui nascere, senza esitazione sceglierei il Novecento, perché è il secolo delle grandi dimensioni, delle grandi dibattiti, ma anche del grande coraggio. Questo credo che serve tanto più nell'epoca in cui è vissuto, dopo le grandi tragedie della guerra, dopo il prevalere o il tentativo di prevalere del fascismo, quando lui dice ai giovani: i giovani sono fatti per l'eroismo e non per il piacere, sono fatti per essere aquile che sfidano il sole e non polli che razzolano nel pollaio. Quando appunto dice che non c'è che una sola tristezza, non essere santi, è chiaro che allora veramente entusiasma e fu entusiasta. E la seconda cosa che direi è che è un uomo che ha vissuto profondamente quello che diceva, quelle persone che fanno percepire che dicono ciò che vivono, e vivono appunto secondo la profondità della loro fede. Credo che allora nessuno rimane indifferente all'incontro con lui.
Monsignor Apeciti, il 17 gennaio di quest'anno la decisione definitiva di Benedetto XVI ha chiuso l'accurato iter canonico che ha portato alla beatificazione di Don Gnocchi. Lei ha lavorato dal punto di vista diocesano a questa causa di beatificazione. Ecco, nel suo lavoro di raccolta, di studio, di ascolto, ci sono degli aspetti che le sono rimasti particolarmente impressi?
Sì, proprio potrei dire la commozione delle persone, se dovessi riassumere. Ho ancora in mente più volte le persone, i testimoni, sia del processo sulla vita e le virtù, sia quello sul miracolo, il testimone, appunto il Sperandio Aldeni, che ancora si commuoveva pensando come aveva chiesto nel momento in cui stava per arrivare alla scarica mortale, che invece non fu mortale per lui: Don Carlo, ricordi i miei bambini. E questo, allora lui si salva e ancora ne piange. Ma quanti testimoni! Ho in mente in particolare una signora che, alla domanda ma perché lei ritiene che sia Santo Don Gnocchi, mi rispose quello che poi vidi in un filmato, no? Vede, andai una volta nelle sue case, vidi i bambini che giocavano a pallone, un pallone era strano, c'erano dei campanelli, dei pezzi di metallo attaccati. Mi incuriosì e scoprì che erano ciechi. Non me ne ero accorta, perché ridevano e correvano come tutti i bambini di questo mondo, felici di seguire il pallone. E lui, Don Carlo, mi spiegò: vede, sono ciechi, si è accorta, ma anche loro hanno diritto di gioire. Allora capii, disse la signora, che aveva incontrato un santo, che si preoccupa di non semplicemente non di accogliere, custodire, ma di appunto riabilitare, rilanciare, far gioire un giovane.
Monsignor Apeciti, sono oltre 5.000 i dipendenti e collaboratori della Fondazione Don Gnocchi, quasi 10.000 le persone che ogni giorno accedono ai servizi di quella che Don Carlo chiamava la sua baracca, più di 25 centri in tutta Italia. Ecco, la Fondazione oggi è una realtà importante, davvero estesa, ma ha allargato anche l'ambito di intervento rispetto agli intenti del suo fondatore, non è vero?
Sì, allargato, ma a me piacerebbe però dire che ha semplicemente percorso il cammino di Don Carlo. Appunto si sentiva anche nel breve profilo biografico precedente. Don Carlo non partì con un progetto preciso, questa è la cosa più affascinante anche del processo. Si trovò un bambino mutilato in braccio, lasciato dalla mamma, Paolo Balducci, l'8 dicembre del 1945, e capì che doveva seguire questi ragazzi. Incontrò per strada un bambino orfano e capì che non bastava andare a trovare i suoi soldati e i parenti dei soldati morti in guerra. E iniziò raccogliendo loro e le urgenze del suo tempo, perché la carità chiedeva questo. Poi nel cammino appunto incontrò l'esperienza dei poliomielitici. Superata la grande fase di emergenza dei 15.000 mutilatini di guerra, nacque quella terribile emergenza, appunto la poliomielite. Poteva e doveva servire loro, perché erano questi quelli che più abbisognavano di non rassegnarsi, di essere riabilitati. A me pare che sia questa anche la potenza, la forza e il mistero della Proiuventute o della Fondazione Don Carlo Gnocchi oggi. Continua su questo cammino che ha un solo ideale: servire i fratelli, questo grande ideale di carità, coniugando la scienza, che è un dono di Dio, con la carità, che è il volto stesso di Dio. E quindi credo che non faccia altro che, per fortuna, continuare, e quindi sarà benedetta dal suo fondatore.
Quali frutti l'arcidiocesi, la fondazione, possiamo dire la Chiesa Universale, può aspettarsi da questa beatificazione?
Io credo, come vedo in questi momenti in cui incontro molte persone, un richiamo ai giovani per interrogarsi. La vita non si può semplicemente lasciar vivere, occorre viverla, sceglierla. Mi sembra di percepire in molti la domanda: se lui ce l'ha fatta, posso farcela anch'io. Se lui non è stato rassegnato, posso non essere anch'io. Quindi è un richiamo anche alla scelta, al dono di sé, direi anche al sacerdozio. La seconda e il secondo frutto, che a me pare proprio un invito alto a sapere fare una carità che sia sempre ispirata da una profonda visione di fede, da una entusiasta stima per l'uomo, da un ottimismo verso la società. Oggi abbiamo bisogno di gente che abbatta, se ci sono ancora, e purtroppo in alcuni casi ci sono, quelle contrapposizioni. Don Carlo appunto diceva che il cristiano del secondo millennio, già ne parlava, pensi, in Restaurazione della Persona Umana, sarebbe stato un cristiano ottimista, fiducioso, libero, che avrebbe accostato il mondo solo con un principio: amarlo e servirlo. A me pare che ci stia riuscendo.
Grazie davvero per questa testimonianza, Monsignor Peciti. Ancora buon lavoro anche in vista di questo grande avvenimento.
Ne avrà bisogno, sì. Grazie.
grazie a Monsignor Ennio Peciti, responsabile del Servizio Diocesano di Milano per le cause dei santi e postulatore diocesano per la causa di beatificazione di Don Carlo Gnocchi. Vi ricordo, domenica prossima a Milano questa cerimonia di beatificazione in Piazza Duomo alle ore 10. E salutiamo ora un altro ospite, Silvio Colagrande, direttore del Centro Don Gnocchi Santa Maria alla Rotonda di Imbrì, provincia di Como. Benvenuto, grazie per aver accolto il nostro invito. Ecco, io ricordo che il dottor Colagrande è la persona a cui Don Gnocchi donò nel 1956, in punto di morte, una delle sue corne, e poi lo ritroviamo circa 53 anni dopo direttore di un centro Don Gnocchi. Questo già significa molto, no?
Beh, perché è sempre stato nelle mie considerazioni l'idea che sentivo la necessità di mantenere con Don Carlo un rapporto e continuare a ricambiare qualcosa di tutto il dono che avevo ricevuto, lavorando in quella direzione che lui ci aveva indicato quando eravamo bambini.
Ecco, lei era un bambino, appunto, aveva circa 12 anni quando ricevette questo dono della vista proprio da Don Gnocchi. Cosa ricorda di quei giorni? Quali erano i suoi sentimenti?
Io ricordo bene tutto, i giorni precedenti, i giorni dopo, e le mie emozioni di allora, in un contesto dove non tutto mi era chiarissimo, non tutto era sicuramente così visibile a un ragionamento da adulto, anche perché le informazioni che avevo erano sempre molto poche, ma ricordo esattamente come ho potuto riscoprire e rivedere dopo 3 giorni dall'operazione, ho avuto i segni di quello che rappresentava già Don Carlo per la gente, perché qualcuno mi ha mandato anche una medaglietta per dirmi, di ricordarmi che quella corna era una reliquia di Don Carlo, già pensato santo allora, e per me questo è stato il pensiero di tutto il resto della mia vita, per coltivare questo rapporto e mantenerne un legame sempre vivo, che mi pare più importante poterlo manifestare nella quotidianità operativa.
Ecco, lei ha un ricordo di Don Carlo Gnocchi e dice era un sacerdote che non faceva prediche.
Io non l'ho mai visto fare, non l'ho mai sentito fare una predica a noi, qui a Inverigo, in modo particolare quando frequentavo la scuola elementare, sia prima dell'intervento che dopo l'intervento, la vita si svolgeva sempre secondo quello che Don Carlo aveva indicato come linee educative. Bisognava essere sempre impegnati nello studio, ma anche nel divertimento, nel gioco, ma nello stesso tempo ognuno di noi doveva pensare a un altro compagno, mai pensare solo a se stesso, così come ognuno di noi doveva essere utile alla collettività, perché ognuno di noi aveva un compito, e perché poi c'erano due momenti di aspetto più spirituale, più religioso, che sicuramente hanno forgiato la nostra mente e il nostro cuore. Don Carlo tutte le domeniche scriveva le preghiere di offerta della nostra sofferenza, per cui ognuno di noi doveva sempre effettuare questo tipo di intervento durante la messa, e perché poi tutti i giorni noi dovevamo la sera fermarci per un quarto d'ora e pensare per conto nostro a quello che erano i nostri problemi, il nostro andamento, i nostri doveri, perché da qui doveva scaturire la nostra capacità di reagire in modo positivo al nostro vivere quotidiano.
Ecco, tornando alla sua vicenda personale, vi ricordo siamo in linea con Silvio Colagrande, direttore del centro Don Gnocchi di Inverigo, provincia di Como, la persona a cui Don Carlo Gnocchi, che domenica prossima verrà beatificato, donò nel 1956 in punto di morte una delle sue corna. Ecco, dottor Colagrande, in una intervista che lei ha rilasciato a Roberto Parmegiani per il libro Don Gnocchi, imprenditore della carità, lei racconta un particolare biografico che può sembrare minore, ma sicuramente emozionante. Lei capì che avrebbe ricevuto in dono una delle corne di Don Gnocchi proprio quando era già in ospedale per l'operazione, per il trapianto, non è vero?
Sì, era il 28 febbraio, verso dopo le 6 di sera, che gli infermieri mi stavano preparando, ma nessuno mi aveva detto esattamente che cosa sarebbe successo in quelle giornate e in quei momenti. Ma io ho sentito alla radio che Don Carlo era morto, e allora ho capito, siccome il professor Galeazzi, che mi aveva rivisto a Roma dopo 2 anni ed era stato lui a dirmi che l'unica opportunità era quella di fare un trapianto di cornea, ma che in Italia non si poteva e che quindi avrei dovuto andare in Svizzera. Ecco, e allora Don Carlo aveva già organizzato il viaggio, ma nel settembre del 55 lo disdette, e la motivazione al momento fu soltanto una difficoltà di ordine burocratico. Invece nel 61 Don Piero Gemelli, che dirigeva il centro di Roma, mi rivelò che quella interruzione l'aveva fatta lui dicendogli ci penserò io. E quindi queste considerazioni per me hanno assunto ancora di più il senso di responsabilità verso questo dono, perché ero stato scelto, e quindi a maggior ragione il mio legame con Don Carlo non poteva disgiungersi da quello che Don Carlo aveva creato per noi, per ridarci tutte quelle speranze, quelle aspettative di vita. E questa opera, che rappresentava anche un aspetto estremamente spirituale per quanto lui faceva, cioè le ultime parole della pedagogia del dolore innocente, ci rivelano come lui pensasse a questo connubio fra le opere umane e le opere di Dio, e che tra la carità umana e la carità soprannaturale veniva fuori una azione di amore che lui ha trasfuso in questa opera.
Quindi, per spiegare anche ai nostri ascoltatori, Don Gnocchi, che era malato gravemente, quando a un certo punto capì, per dirla con una frase un po' troppo schietta forse, che i suoi giorni erano contati, la scelse come persona a cui avrebbe potuto donare una delle sue corne. Così andò.
Sì, e fu così. Quindi noi, io parlo anche non solo di me, ma anche per le migliaia di ragazzi che sono stati nei suoi collegi, e noi abbiamo ricevuto quel tipo di educazione, abbiamo ricevuto un'impronta che nessuno ha mai dimenticato. Quindi credo che oggi, alla sua beatificazione, possiamo restituirgli la realizzazione concreta di vite vissute pienamente, di quelle speranze che lui aveva creato per noi, di quelle aspettative e opportunità che ci aveva regalato.
Ecco, quindi che significato può avere oggi questa beatificazione per la Chiesa universale, secondo lei?
È proprio questo, è la concretezza di un vissuto che è stato veramente un gesto d'amore totale verso di noi, verso il mondo, verso la missione sacerdotale che Don Carlo ha vissuto in maniera perfetta e che quindi ha moltiplicato tutte quelle che sono le scintille e le gocce che messe vicino formano tanta acqua, tanto fiume, tanto mare di un bene che è stato un contagio per tante persone e che ancora oggi sicuramente tutti coloro che conoscono, che hanno conosciuto, che hanno avuto modo di approfondire tutta l'opera di Don Carlo non possono che vedere questo senso che tutto è stato fatto come un profondissimo gesto d'amore in un vissuto pienamente cristiano.
Grazie davvero a Silvio Colagrande, direttore del Centro Don Gnocchi Santa Maria alla Rotonda di Inverigo, provincia di Como. Silvio Colagrande ricevette da Don Gnocchi nel 1956 una delle corne di Don Carlo, che scelse proprio in punto di morte di fare questo gesto di carità. Grazie per essere stato con noi.
Grazie a tutti gli ascoltatori. Grazie.
Noi ci fermiamo qui, tema della nostra trasmissione di oggi, la beatificazione di Don Carlo Gnocchi, che verrà celebrata domenica prossima a Milano. Ringraziamo i nostri ospiti, Monsignor Appiciti e Silvio Colagrande. Da Fabio Colagrande ancora buon ascolto, restate sintonizzati sulla Radio Vaticana in diretta. Ora ascoltiamo i titoli del TG1 delle 13.30 di oggi, poi un terzo ospite ancora per parlare di Don Gnocchi. I titoli.
Terremoto in Abruzzo, 12 avvisi di garanzia per il crollo della casa dello studente all'Aquila. All'università intanto riprendono le lezioni. Teheran alza la voce sul nucleare dopo l'attentato di ieri, in pericolo i negoziati a Vienna e Pasdaran minacciano ritorsioni. L'attentato alla caserma di Milano, ancora tanti punti da chiarire, Maroni, il libico che si è fatto esplodere, non è un lupo solitario. Islam a scuola, le voci dei ragazzi, tra favorevoli e contrari c'è chi propone una maggiore attenzione alla storia delle religioni. Dal bimbo in mongolfiera al surf sul dorso dello squalo, gli inganni di chi è disposto a tutto per un quarto d'ora di celebrità. Calcio, l'Inter è in testa ma in furia la polemica sugli errori degli arbitri. Formula 1, Jenson Button da disoccupato a campione del mondo. Buongiorno dal TG1. A poco più di 6 mesi dal terremoto in Abruzzo e ad una svolta l'inchiesta giudiziaria, sono 12 gli avvisi di garanzia per il crollo della casa dello studente all'Aquila. Per tutti i particolari, in diretta l'inviata. Grazie a lei.
Sì, buongiorno, ce l'ha confermato proprio poco fa il procuratore capo dell'Aquila.
Sono le 13.35, siete sulla Radio Vaticana in diretta, abbiamo ascoltato come sempre a quest'ora i titoli del TG1 delle 13.30, vi ricordo però che l'informazione della Radio Vaticana arriva alle ore 14 con il nostro radiogiornale, 30 minuti di notizie dal Vaticano e dal mondo. Passiamo ora alla seconda parte della nostra diretta di oggi, che stiamo dedicando alla beatificazione di Don Carlo Gnocchi, in programma a Milano, domenica prossima, in Piazza Duomo, alle ore 10. Ancora un ospite ci ha raggiunto telefonicamente per parlare di Don Gnocchi. Saluto e ringrazio Roberto Parmigiani, giornalista e scrittore, caporedattore di Famiglia Cristiana. Buon pomeriggio, Roberto.
Ciao Fabio, buongiorno agli ascoltatori.
Ecco, qui in mano un volume della San Paolo, Don Carlo Gnocchi, imprenditore della carità, che tu hai firmato, un volume che ha anche un corredo fotografico davvero prezioso per ripercorrere la biografia di Don Carlo. Ecco, c'è un aspetto che anche da queste foto è abbastanza forte, il dramma che rappresentavano alla fine degli anni 40 i 15.000 bambini mutilati di guerra. Capire forse questo momento storico, questo aspetto della storia italiana del dopoguerra, significa capire anche l'intuizione della carità di Don Carlo Gnocchi, non è vero?
Sì, assolutamente. Don Carlo Gnocchi fu un profeta anche e soprattutto, credo, perché si accorse per primo dell'immenso dramma dei mutilatini, come poi vennero chiamati. Tornato dalla Russia, dove aveva promesso agli alpini murenti che si sarebbe occupato dei suoi figli, fece davvero il giro delle case sulle montagne del nord alla ricerca di queste famiglie e cominciò a raccogliere alcuni orfani, le cui madri, le cui famiglie non potevano più mantenerli, nella casa per i grandi invalidi di Arosio che il prefetto di Como gli aveva dato in direzione. Lui era diventato il direttore. A quel punto si sparse la voce, la gente portava gli orfani, ma cominciarono ad arrivare anche i mutilatini. Di lì a poco, appunto, se ne scoprirono 15.000. Don Gnocchi fu un profeta in tutti i sensi, anche perché riuscì a organizzare per primo in Italia quei grandi eventi, mi viene in mente Telethon oggi, di sensibilizzazione dell'opinione pubblica. Così fu per l'Angelo dei Bimbi, questa transvolata oceanica, per esempio, o per quella iniziativa radiofonica della RAI, la Catena della Felicità. Tutto era fatto per raccogliere i soldi che gli permisero di mandare avanti le sue case, ma l'intuizione fu appunto geniale, fu assolutamente straordinaria, perché scoprì e mise il dito su una piaga del nostro paese che nessuno aveva visto, così come pochi anni dopo fece con i poliomielitici. I poliomielitici in Italia allora non venivano assistiti se non nella fase cronica della malattia, e poi erano lasciati a se stesse, alle loro deformità causate dalla malattia e alle loro povere famiglie. Don Gnocchi si occupò anche di loro e quindi cominciò a mettere in piedi questa opera di carità grandissima, che in fondo, al di là del miracolo poi effettivamente riconosciuto Don Carlo Gnocchi, è il suo vero grande miracolo a livello sia sociale che spirituale.
Ecco, nel tuo libro tu hai raccolto diverse dichiarazioni di testimoni oculari di coloro che hanno conosciuto Don Gnocchi o hanno anche beneficiato della sua carità. Quali ti hanno più colpito?
Il libro è costruito sulle dichiarazioni rilasciate al processo per la causa di beatificazione di Don Gnocchi. Sono circa 150 testimoni, quindi parlano veramente persone di ogni tipo. Mi hanno colpito moltissimo quelle degli stessi mutilatini, che testimoniano in prima persona della carità vera, della pietà profonda, cristiana e umana di Don Gnocchi nei loro confronti. E poi naturalmente ci sono delle testimonianze eccezionali, come quella di Giulio Andreotti. Andreotti, il primo giorno in cui prese servizio come sottosegretario alla presidenza del Consiglio del primo governo De Gasperi, il primo cliente, tra virgolette, la prima persona che si recò nel suo ufficio fu proprio Don Gnocchi. Aveva in mano delle fotografie di mutilatini con su scritto "tutta la guerra nei loro occhi", e disse ad Andreotti: "Beh, allora che facciamo?". Da lì cominciò un'amicizia. Ricordo che a portare Don Gnocchi da Andreotti fu l'allora sostituto in segreteria di Stato Giovanni Battista Montini, futuro arcivescovo di Milano e poi Papa Paolo VI. Iniziò da lì un'amicizia, proprio un rapporto non solo di lavoro, tra virgolette, ma anche direi più intimo, quasi spirituale, fra i due, che andò avanti per tutta la vita di Don Gnocchi, fino alla morte appunto nel 1956, il 28 febbraio, e che permise al sacerdote lombardo di realizzare quello che poi ha realizzato.
Ecco, Roberto Parmigiani, nel tuo libro c'è anche un'intervista all'arcivescovo di Milano, Cardinale Tettamanzi, che proprio presiderà la celebrazione di questa beatificazione, alla presenza anche del prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi, domenica prossima a Milano. Tettamanzi definisce Gnocchi il beato della speranza.
Sì, beato della speranza, perché effettivamente questo è stato Don Gnocchi, un seminatore di speranza, forte di una santità, come dice l'arcivescovo, intesa come un'incessante scalata verso Dio in compagnia degli uomini, per guidare con mano compassionevole di padre chi da solo non ce la fa, una santità del quotidiano. Il segno bello di speranza che la Chiesa dà con questa beatificazione, al di là del riconoscimento di una figura veramente eccezionale come quella di Don Gnocchi, è anche ancora una volta che la santità ci è possibile, che la santità non è fatta sempre soltanto di gesti straordinari, ma anche di tanti piccoli gesti quotidiani, concreti, intensi, coscienti, consapevoli, che contribuiscono a rendere migliore il mondo. E questo in fondo è quello che ha fatto Don Gnocchi.
Tu lo scrivi: Don Gnocchi era un uomo curioso. Effettivamente è davvero impressionante il grande numero di attività in cui era impegnato o delle quali si interessava. Oggi lo ricordiamo come formidabile educatore, sacerdote alpino, padre di mutilatini, apostolo dell'infanzia sofferente, precursore della riabilitazione intesa come terapia dell'anima e del corpo, imprenditore della carità, che è il titolo anche del tuo libro, profeta antesignano dei trapianti d'organo e anche grande comunicatore, come ci dicevi poco fa.
Sì, assolutamente, questo fatto di lasciare le fotografie dei mutilatini sulle scrivanie lo faceva anche con tutti i giornalisti a Milano, anche quando stava a Roma, aveva una casa anche lì. È veramente forse il simbolo di un uomo, di un, di un sacerdote naturalmente, ma di un cristiano direi, che si è speso totalmente per la restaurazione integrale della persona, come si intitola poi uno dei suoi libri più famosi. Don Gnocchi fu anche un grande scrittore, fu un educatore, cominciò come coadiutore in un oratorio della provincia di Milano, Cernusco sul Naviglio, poi a Milano in questa parrocchia di San Pietro in Sala che sta per accogliere l'urna con le sue spoglie. Qui a Milano c'è davvero uno sforzo complessivo di tutti gli enti, di tutte le organizzazioni coinvolte, la Curia, la fondazione che porta oggi il suo nome, la fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus, di tanti altri, di Biglialtini naturalmente, eccetera, per contribuire a far sì che questa beatificazione non passi davvero inosservata a livello nazionale. Per cui sono molto contento che oggi voi facciate questa trasmissione per segnalarlo.
E dalla diocesi ci dicevano addirittura che sono anche un po' preoccupati per il gran numero di persone che arriveranno a Piazza Duomo domenica.
Ma sì, guarda, perché hanno aperto le sottoscrizioni, insomma le richieste per avere questo pass, perché tutta la zona sarà transennata, su internet, e sentivo ancora venerdì sera i responsabili, pare che le richieste siano già in questo momento superiori alle disponibilità, si parlava di 40-50 mila persone. Io ricordo soltanto che ai funerali di Don Gnocchi, quel primo marzo 1956, ce n'erano 100 mila, dunque ci stiamo veramente avvicinando tantissimi anni dopo, ed è molto importante.
E speriamo sia davvero una bella giornata di festa per Milano. Grazie Roberto Parmegiani.
Grazie a voi, a presto.
Grazie al caporedattore di Famiglia Cristiana Roberto Parmegiani, lo ricordiamo, autore del libro Don Carlo Gnocchi, imprenditore della carità, edizioni San Paolo. Con questa testimonianza noi chiudiamo la trasmissione di oggi che abbiamo dedicato alla beatificazione di Don Gnocchi. Io ringrazio anche gli altri ospiti, Monsignor Appiciti, Silvio Colagrande, ringrazio anche Maria Serena Tullio ed Eva Rorman in regia e Mario Scatton in console. Da Fabio Colagrande ancora buon ascolto, restate con noi.